Radio Trescenza.
Le 11:30 e 40 secondi in questo istante, un buongiorno a tutti da Elisabetta Tola, ben ritrovati a Radio Trescenza, in onda oggi lunedì 21 ottobre dagli studi RAI di Bologna. Ed è partito la settimana scorsa un tour che porta in giro per l'Italia scienziati e scienziate per incontrare gli studenti delle scuole superiori. Si tratta dell'Unistem Tour, organizzato dall'Università Statale di Milano, ed è appunto un'iniziativa volta ad aiutare i ragazzi delle scuole superiori a scegliere un percorso poi universitario nel mondo della scienza.
Buongiorno anche da parte di Paolo Conte. Allora, molti dei nostri ascoltatori sicuramente i banchi di scuola l'hanno lasciato di molto tempo fa, ma allora vogliamo chiedere: se oggi poteste tornare di nuovo a scuola, che cosa vi piacerebbe chiedere a uno scienziato? Quali sono i temi che vi affascinano maggiormente o quelli per i quali avreste bisogno di una guida, di una persona che vi sappia aiutare in qualche modo a mettere a fuoco i punti essenziali di un filone di ricerca o di un ambito disciplinare dei nostri tempi? Fatecelo sapere al 335 5634 296 con SMS e messaggi di WhatsApp, oppure attraverso i nostri profili Facebook e Twitter, dove siamo presenti come Radio Trescenza col 3 scritto in cifra.
Unistem Tour, dunque, il progetto Unistem, lo ricordiamo, Unistem è il centro di ricerca sulle cellule staminali fondato dalla senatrice a vita Elena Cattaneo all'Università Statale di Milano. Assieme alla Fondazione TIM è partita appunto questa iniziativa da Unistem per un tour in tutta Italia per portare scienziati e scienziate davanti agli studenti delle scuole superiori. La prima sul palco è proprio una ricercatrice dell'Università Statale di Milano, che salutiamo, ed è Vittoria Brambilla, ricercatrice in botanica. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, Vittoria Brambilla si è trovata addirittura in un cinema, neanche dentro, diciamo, un'aula magna di una scuola, ma in un cinema, il Cinema Ducale di Urbino, a parlare quindi a tantissimi ragazzi e ragazze. Le chiedo subito se era la sua prima volta o se gli era già successa appunto un'iniziativa di un'emozione anche di questo tipo.
In un cinema era la prima volta, devo dire la verità, il numero dei ragazzi è veramente elevato, però nonostante questo c'è stata molta partecipazione, molti occhi vispi davanti a me, molte domande molto interessanti da parte dei ragazzi, è stata proprio una bella esperienza.
Immagino anche, poi adesso appunto approfondiremo questo con Vittoria Brambilla, che molte tra le domande che le saranno arrivate avranno forse suscitato anche a lei delle nuove curiosità. Ma partiamo invece dal tema che lei ha affrontato con i ragazzi. Di cosa ha parlato?
Allora, abbiamo parlato di agricoltura, quindi abbiamo un pochino ragionato sul ruolo dell'agricoltura che ha nella società di oggi, insomma il ruolo che ha nella società mare, insomma la popolazione, no? Perché spesso uno non si rende tanto conto che in verità noi riusciamo a essere così tanti, così ben nutriti su questo pianeta grazie al fatto che l'agricoltura nostra riesce a sostentarci sempre meglio. E quindi abbiamo parlato anche un po' della storia dell'agricoltura, come è legata alla storia dell'uomo e come poi l'agricoltura in realtà ha avuto un grosso salto in avanti in quantitativi di rese e di qualità recentemente. Quindi mi è cercato di capire come mai questa cosa. Il motivo è la tecnologia che abbiamo sviluppato, come negli altri campi, anche nel campo dell'agricoltura recentemente. Abbiamo parlato di queste tecnologie, quindi prima della genetica e poi delle moderne tecnologie di biologia molecolare che permettono di migliorare le colture in modo sempre più rapido, sempre più specifico, sempre più efficiente. E quindi ho parlato ai ragazzi un pochino delle nuove tecnologie di genome editing, quindi di CRISPR-Cas, ma loro erano piuttosto informati. Già
piuttosto informati.
Argomento.
Invece, siccome forse molti di noi non lo sono così nel dettaglio, nonostante da questi microfoni ne abbiamo parlato tante volte, che cosa sono CRISPR e queste tecnologie che possono essere applicate appunto anche alle produzioni agricole?
Sì, CRISPR esattamente può essere applicato al miglioramento o alla modifica di qualsiasi tipo di genoma, quindi da quello umano, vabbè, con i problemi etici che ci stanno dietro, a quello delle piante, batterico, eccetera. È un sistema molto nuovo, inventato nel 2012, che permette di creare delle piccole mutazioni all'interno dei grossi genomi degli organismi superiori. Quindi è in grado di creare delle mutazioni però specifiche, dove decidiamo noi di inserirle, perché sappiamo dalla nostra ricerca che è lì che bisogna inserirle per creare quel particolare carattere in quell'organismo, e però le mutazioni che si inseriscono sono praticamente identiche a quelle che possono svilupparsi in natura, quindi diciamo che il CRISPR-Cas permette di fare una cosa che è diversa è diversa dalle mutazioni casuali che si usavano precedentemente per fare questo tipo di miglioramento, perché non è casuale ma è specifico, ed è diversa dagli OGM, perché in questo caso non inseriamo dei transgeni, abbiamo parlato anche di OGM a Urbino, ma semplicemente inseriamo delle piccole mutazioni che sono poi uguali a quelle che si originano naturalmente. Quindi abbiamo visto il video di come funziona questa proteina Cas9 che fa questo genome editing, come modifica il DNA e che cosa possiamo fare. Abbiamo parlato anche con degli esempi pratici cosa possiamo fare col genome editing in agricoltura, che tipo di caratteristiche possiamo inserire nelle nostre piante coltivate tramite questa tecnologia. Quindi abbiamo parlato di quello che facciamo qua a Milano, dove utilizziamo questa tecnologia per cercare di inserire rapidamente in alcune varietà di riso che vengono ampiamente coltivate delle caratteristiche di resistenza ai patogeni piuttosto
quindi
che
a malattie,
esatto, piuttosto che altre qualità insomma utili per la coltivazione.
Vittoria Brambilla, adesso tra un attimo lasceremo anche e ascolteremo assieme a lei anche la voce di una delle persone presenti a Urbino con lei, ma ci dà un'idea del tipo di domande che le sono? Intanto, come facevano le domande i ragazzi?
Le domande arrivavano via WhatsApp su un telefonino dedicato e ne arrivavano a fiumi continuamente, veramente, cioè il telefonino continuava a suonare, abbiamo ricevuto secondo me 200-300 domande almeno, siamo riusciti a leggerne tante ma non tutte purtroppo, perché erano veramente tante. Infatti mi piacerebbe riuscire a recuperarle queste domande, perché erano molto interessanti, devo dire la verità, ho ricevuto anche molti spunti interessanti. Hanno dimostrato generalmente una grossa informazione scientifica da parte di questi ragazzi erano del liceo scientifico e del liceo delle scienze umane anche, e entrambi hanno dimostrato veramente di conoscere insomma questi argomenti e di avere alcuni anche già un'opinione su questi argomenti legati alla genetica, al genome editing e anche agli OGM in agricoltura.
Allora, le proponiamo, Vittoria Brambilla, di ascoltare assieme a noi, di parlare con Anna Garbugli, che è studentessa e che ha partecipato appunto al suo incontro a Urbino. Buongiorno Anna Garbugli.
Salve, buongiorno.
Allora, lei stava un po' diciamo dall'altra parte, in realtà ci pare di capire che la conversazione con Vittoria Brambilla sia stata anche molto vivace. Lei che impressione ne ha avuto?
No, sono rimasta molto colpita da questo incontro, perché è stato molto interessante, poiché siamo comunque riusciti a stare tutti attenti, perché era difficile tenere tutti attenti, comunque eravamo molti alunni in un cinema, quindi era difficile tenere l'attenzione di tutti, ma tutti quanti erano molto attenti e partecipi a questa cosa, dal punto di non riuscire a rispondere a delle domande appunto, che è stata una cosa molto interessante, perché ci ha dato molti spunti per comunque sulle cose da studiare o comunque anche dell'università che dovremmo andare a fare e il lavoro che ci aspetterà dopo l'università.
Ecco, è su questo che proprio le voglio chiedere, Anna Garbugli, l'intento di questi incontri è proprio questo, dare anche un po' la prospettiva ai ragazzi per capire quali possibili professioni si possano fare nel campo della scienza, ma cosa vuol dire concretamente fare scienza. Voi finora, diciamo, a parte forse qualche ora di laboratorio, per lo più studiate i risultati della scienza. Che impressione avete avuto da questo punto di vista? Adesso chiedo specificamente a lei naturalmente, siete riusciti a cogliere anche cosa significa lavorare nel campo scientifico?
Sì, perché comunque ci ha fatto vedere e ci ha esposto tutto la sua ricerca, i suoi studi, e che comunque non sono incentrati soltanto nello studio, ma appunto anche nella pratica e nel laboratorio, che è interessante visto che noi comunque in una scuola studiamo e basta, quindi ci viene più... non sappiamo bene come funziona comunque nel campo universitario, ma dopo questo incontro sappiamo che nel campo universitario non sarà incentrato soltanto sulla teoria, ma anche su molta pratica, e quindi ci ha comunque aiutato a propendere per gli studi scientifici.
Lei da che scuola viene, Anna Garbugli?
Io vengo dal liceo scientifico di Urbino.
liceo scientifico, quindi diciamo un po' c'ha una certa propensione allo studio delle scienze, senz'altro c'è. E ci ricorda una delle domande che forse l'hanno colpita di più?
No, sono state tutte molto interessanti, perché comunque dopo la professoressa Brambilla è riuscita a coinvolgerci tutti anche nelle risposte, nonostante le domande non erano rivolte verso di noi, e però mi è piaciuta la partecipazione appunto che ci ha fatto avere durante questo incontro, e anche il come ci ha posto il lavoro che fa lei, insomma. Comunque le domande sono state molto interessanti, non mi ricordo nessuna in particolare.
Certo, ce n'erano tantissime. Noi ringraziamo anche Anna Garbugli per questa sua testimonianza. Vittoria Brambilla, molte erano tecniche, forse alcune lei ci diceva invece dimostravano anche già dei punti di vista di questi ragazzi.
Sì, diciamo che questi ragazzi li trovo, mi capita spesso quando parlo ai ragazzi di questa età, senza preconcetti, cioè quando parliamo di agricoltura parliamo degli strumenti che abbiamo a disposizione per continuare a migliorare la nostra agricoltura, parliamo anche di OGM, i ragazzi d'oggi dicono gli OGM se funzionano e se sono sicuri, perché ormai sono 30 anni che li utilizziamo, non in Italia però negli Stati Uniti per esempio senza nessun problema, perché non continuano a utilizzarli, no? Perché e quindi loro si chiedono anche come cittadini del futuro, noi cosa possiamo fare per invertire questa rotta, questa scelta di non utilizzare alcuni strumenti della scienza nell'agricoltura a priori, no? Cosa possiamo fare noi? Quindi, si rispondono anche un po' da sole a queste loro domande, no? Possiamo comunque fare, abbiamo un peso critico, no? Nella società del futuro noi ragazzi, quindi...
E
questa cosa molto bella, secondo me.
C'è anche, secondo lei, e le chiedo se per caso tra le domande è emersa anche forse l'idea di collegare appunto il lavoro scientifico anche alle altre dimensioni. Quando parliamo di agricoltura parliamo di un tema molto complesso, parliamo di effetti del cambiamento climatico, di scelte politiche ed economiche, quindi anche non è solo un problema di tecnologia, non è solo un problema di scienza o di produzione, è un problema anche proprio di ragionamento, no? Su come il cibo si produce, non si deve sprecare, eccetera. È emerso anche qualcosa di questo tipo?
Certo, sicuramente, sì, perché abbiamo parlato anche del fatto dell'importanza del mantenimento della resa sempre molto alta, no? In agricoltura per far sì di poter sostenere una popolazione mondiale in crescita umana senza mangiare ulteriori foreste, no? Insomma, comunque ambienti naturali che sono importanti per il mantenimento del patrimonio della biodiversità e poi per il clima, no? Quindi abbiamo discusso anche di questa cosa, abbiamo discusso della scelta anche di decidere magari per esempio di produrre con i metodi meno efficienti, quale può avere, quale tipo di riscontro può avere, no? Per esempio l'agricoltura biologica, che per alcuni aspetti volendo è più rispettosa dell'ambiente, però per altri aspetti invece ha una resa più bassa, no? Qui normalmente molto più bassa dell'agricoltura tradizionale, quindi ha poi l'effetto negativo di utilizzare più suolo, produrre di meno e costare di
insomma,
più anche
temi quindi... molto complessi, Vittoria Brambilla.
Sì, passerei
la parola se per lei va bene al nostro collega Paolo Conte in studio, perché stanno arrivando messaggi.
Sì, stanno arrivando messaggi da tante persone che ovviamente si complimentano con questa iniziativa. Teresa la definisce splendida questa iniziativa della Unistem Tour, bisognerebbe che lo facessero tutte le università, quindi si sollecita un intervento più capillare da questo punto di vista. E Luca sottolinea come sia importante riuscire a far avvicinare gli studenti al mondo della ricerca e dell'università. E poi ovviamente ci sono tanti ascoltatori e ascoltatrici che ci indicano i temi sui quali vorrebbero essere in qualche modo indirizzati, e sono tanti ovviamente, tra questi molti temi dell'astrofisica, della cosmologia, ma anche per esempio dei fenomeni paranormali. Eliana ci chiede: vorrei teorie scientifiche in grado di spiegare fenomeni paranormali, chissà se appunto c'è qualche docente, sicuramente ci sono alcune persone che appunto si occupano della spiegazione dei fenomeni paranormali in termini scientifici. Ecco, questo è un po' il quadro che viene fuori dagli interventi di questa mattina.
Quindi grande interesse dai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Vittoria Brambilla, forse il tema dell'agricoltura non viene sempre come primo in mente, invece i ragazzi che lei aveva di fronte, diciamo, hanno risposto bene. Chissà se si riuscirà ad avere nuovi arruolati nelle file di questo tipo di ricerca.
Sì, erano molto interessati, poi hanno fatto anche molte domande personali, no? Com'è la vita dello scienziato, come siamo noi scienziati italiani rispetto a quelli stranieri. Io lavoro tanti anni all'estero e quindi volevano sapere, ma noi studiamo in Italia, poi una volta che andiamo all'estero com'è? E gli ho spiegato che siamo assolutamente bravissimi, tanto quanto i nostri colleghi degli altri paesi, quindi che possano tranquillamente fare l'università in Italia e poi saranno pronti per qualsiasi tipo di avventura vorranno intraprendere nella ricerca. E poi è stato molto interessante perché insieme a me c'era un dottorando di Urbino di scienze motorie che quindi ha proposto la sua esperienza di giovane scienziato più alle prime armi, più, no? Quindi più vicino anche ai ragazzi, quindi c'era un po' la mia esperienza di vita privata anche legata alla scienza e un po' la sua, e loro erano molto curiosi anche a questi aspetti.
Questi aspetti che sono senz'altro importanti quando poi si sceglie un percorso, non solo quello diciamo universitario di studi, ma una vera e propria carriera. E quindi vedremo se Vittoria Brambilla è riuscita a ispirare i giovani studenti di Urbino, se ci sarà appunto anche solo qualcuno degli studenti e delle studentesse presenti che deciderà di seguire questa strada. Noi ringraziamo Vittoria Brambilla, ve lo ricordo, ricercatrice in botanica all'Università Statale di Milano, e anche la studentessa Anna Garbugli che era presente a questa prima puntata. Invece andiamo a salutare quello che è l'ospite e diciamo l'animatore del secondo incontro che si terrà domani, Michele De Luca, che è esperto in medicina rigenerativa, biochimico all'Università di Modena e Reggio Emilia, direttore del Centro di Medicina Rigenerativa. Stefano Ferrari, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Michele De Luca, che è stato molte volte ospite qui dai nostri microfoni e che domani parlerà invece a Gragnano, vicino a Napoli. Michele De Luca, quindi è diciamo già in viaggio verso questa destinazione. Lei chi incontrerà intanto, lo sa? Ha idea di che studenti si troverà di fronte?
Ma no, non precisamente, ma immagino che siano molti studenti dei licei, soprattutto credo anche licei scientifici, ma molti licei, cosa che mi è capitata recentemente molte volte, perché ho frequentato diverse scuole con diversi licei, sia classici che scientifici.
E quindi lei ha già esperienza, diciamo, di incontro. Allora, domani come aprirà un po' il suo incontro? Intanto sappiamo che questo è l'obiettivo di questo Unistem Tour, è proprio quello di non solo raccontare la scienza, ma anche, diciamo, aprire delle prospettive, no? Sulle carriere scientifiche. Lei su cosa focalizzerà il suo incontro?
Ma ovviamente io mi concentrerò su questa nuova branca della medicina, che è la medicina rigenerativa, che ha bisogno delle cellule staminali. Ed è un discorso molto importante da fare ai ragazzi, perché sulle cellule staminali c'è moltissima, moltissima disinformazione, c'è moltissima confusione, per cui, come ho già fatto appunto negli altri licei, cercherò a questi ragazzi, che poi saranno il futuro, no? Saranno il nostro futuro, di fare un po' di chiarezza sia su quelle che sono le cellule staminali, quante sono, cosa possono fare, cosa non possono fare, e cercare di far capire loro che la scienza, prendendo ovviamente come esempio le cellule staminali, va avanti secondo un metodo ben preciso, che è il metodo scientifico, che dovrebbe essere utilizzato, secondo me, in tutti i campi in cui si prendono delle decisioni importanti per il Paese.
Quale può essere, abbiamo appunto parlato molte volte con lei anche del tipo di ricerca che lei fa, ci riassume, diciamo, come lo so, è molto difficile ovviamente, i tempi e i concetti appunto dei grandi risultati degli ultimi anni sono tanti, ma qual è il punto che vogliamo proprio spiegare? Cosa vuol dire intanto fare medicina rigenerativa, Michele De Luca?
Ma il nostro paese per diversi motivi è all'avanguardia mondiale in questo campo. Siamo stati i primi noi in Italia a proporre diverse terapie con le cellule staminali, alcune cellule staminali, sto parlando soprattutto per esempio delle cellule staminali del sangue, le cellule staminali ematopoietiche, che hanno portato attraverso il lavoro svolto a San Raffaele a Milano, per esempio, a terapie geniche importanti tipo quelle delle immunodeficienze. Noi ci occupiamo di cellule staminali invece epiteliali, che sono quelle che ricoprono il corpo, quindi la pelle, la cornea, la congiuntiva, l'uretra, eccetera, e anche lì abbiamo fatto diversi passi importanti, sia per terapia cellulare, cito su tutti il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, soprattutto grazie al lavoro della professoressa Pellegrini sulla ricostruzione delle ustioni, sulla ricostruzione della cornea colpita da ustioni, anche questo in collaborazione con Panorama, che ha portato a registrare addirittura una terapia avanzata, la prima registrata in Europa a base di cellule staminali. E poi il lavoro che io invece seguo direttamente, personalmente, che è quello della terapia genica, di nuovo, con cellule staminali della pelle, modificate geneticamente, no? Prima parlavate delle modificazioni genetiche delle piante, qui modifichiamo geneticamente le cellule staminali epidermiche per cercare di portare una cura ai bambini farfalla, ai bambini con epidermolisi bullosa, che è una malattia grave genetica della pelle. Sono le prime applicazioni che vengono fatte con le cellule staminali. Ci sono poi altre cellule staminali che sono in fase di ricerca, alcune sono in fase preclinica, alcune sono in fase di ricerca di base, altre sono già alle soglie della sperimentazione clinica o addirittura in sperimentazione clinica. È un campo molto, molto dinamico che si aggiorna ogni anno. Io personalmente credo che nel giro dei prossimi 20 anni o 30 anni molte delle malattie che adesso non hanno una reale terapia, soprattutto malattie rare, malattie genetiche, potranno avere un grosso vantaggio dall'uso delle cellule staminali.
Quando parliamo dei prossimi 20-30 anni parliamo esattamente del tempo di studio e lavoro dei ragazzi che lei incontrerà domani mattina. E quindi diciamo in qualche modo, mi passi il termine bellico, ma lei può arruolare nuove leve proprio in questa che diciamo si impegnino in questo tipo di lotta a tutta una serie di malattie.
Certo, certamente, diciamo che è un po' presto per arruolare, sono ancora un po' giovani e devono fare un lungo percorso, no? Un lungo percorso di formazione. Però sicuramente i ragazzi che adesso entrano dentro l'università e si affacciano alle facoltà scientifiche e si interessano di medicina generativa e cellule staminali, saranno poi loro a sviluppare sempre di più queste terapie, che diventano via via sempre più complicate, sempre più tecnologicamente anche avanzate, ma questo è il bello della scienza, no? Il bello della scienza.
Ripasso la parola, Michele De Luca, al collega Paolo Conte, perché ci sono molti messaggi che stanno arrivando in studio.
Sì, molti messaggi e anche proprio una domanda proprio diretta a Michele De Luca da parte di Anna, che chiede proprio a proposito del lungo percorso a cui accennava lo stesso De Luca, ma gli studenti hanno gli strumenti, si è almeno accorto di questo, gli strumenti per avvicinarsi a questi temi che sono appunto in continuo a evoluzione, hanno acquisito, diciamo, sui banchi di scuola le conoscenze necessarie per affrontare temi così di grande attualità e così dinamici anche dal punto di vista proprio della loro evoluzione? Michele De Luca.
Ma guardi, è difficile poter acquisire al liceo delle informazioni che sono così specifiche, no? Vi faccio un esempio, io ho fatto il liceo classico, non ho fatto neanche il liceo scientifico. Il liceo è un punto essenziale, secondo me, di formazione globale dei ragazzi, sia come cultura generale, e quello che andrebbe forse un po' di più implementato dentro i licei, indipendentemente dal fatto che siano classici o scientifici, è il concetto del metodo da usare, del metodo scientifico. Dopodiché la formazione i ragazzi la fanno dopo, la fanno quando entrano dentro l'università, la fanno quando si avvicinano sempre di più, anche a passi, a tentoni, perché non sempre si trova immediatamente la propria via, no? Ma si avvicinano a quello che è il loro maggiore interesse, e a quel punto nelle nostre università, non solo ovviamente quelle italiane, ma insomma nelle nostre università troveranno tutti i tools, come si dice, tutti gli strumenti, esatto, per poter approfondire i loro campi di interesse, incluse le cellule staminali e la medicina generativa, che ripeto, in questo paese è particolarmente sviluppata. Questo ce lo riconosce il mondo scientifico internazionale.
Quindi un elemento forse appunto che può dare anche un ulteriore elemento, un elemento di grado di entusiasmo. Michele De Luca, c'è un tema che è non solo quello del metodo ma anche quello del tempo. Lei citava prima il fatto che appunto ci vogliono anni di studio, anni di prove, poi anni di prove cliniche. Forse questo non è facile comunicarlo a un pubblico di persone così giovani abituate a vivere in un tempo molto accelerato.
Ma questo lo sperimenteranno poi sulla loro pelle. È così che va avanti la scienza ed è così che va avanti la medicina, va avanti secondo delle regole, ripeto, che è proprio un metodo scientifico in cui tutto deve essere provato, deve essere verificato. Vede, l'obiettivo di fare delle terapie nuove, anche avanzate come quello con le cellule staminali, e rispondere a due criteri fondamentali che sono la sicurezza e l'efficacia. Un farmaco, e anche un farmaco avanzato come le cellule staminali, deve essere un farmaco sicuro, o perlomeno quanto più sicuro possibile, perché non c'è nulla di assolutamente innocuo mai, e efficace, cioè deve fare quello per cui si è studiato. Questo si impara nel corso degli anni, si sperimenta, ci sono le sperimentazioni cliniche per questo, di fase 1, di fase 2, di fase 3, che porteranno poi all'approvazione di un certo farmaco. È così che la nostra scienza progredisce. Quindi quando sento in questo periodo, mi scusi, una vena polemica in questo, quando sento in questo periodo una certa tendenza a umiliare la cultura e a umiliare la scienza, è un periodo che viviamo in cui c'è un po' di antiscienza in giro, in cui sento che le università non sarebbero importanti, che è importante andare subito a lavorare anziché formarsi, e io ho un po' paura, perché le grandi democrazie sono sempre fondate sulla cultura, la scienza è parte della cultura, e un paese progredisce quanto più il suo livello culturale, il suo livello scientifico anche di innovazione è elevato. È anche così che si esce dalle crisi, per esempio.
Ecco, proprio in linea con quanto lei ci ha appena detto, Michele De Luca, quali sarebbero secondo lei i cosiddetti talenti o comunque gli elementi chiave che un ragazzo può trovare in se stesso per scegliere una carriera di questo tipo? Cos'è che fa? Lo so, è molto complesso.
Lei mi parla, è divertente la domanda, perché lei parla di talento come se fosse un qualcosa di innato, no?
Certo.
Non lo so, per fare un paragone calcistico, il talento che ha baciato i piedi di Cristiano Ronaldo o di Diego Maradona, cioè, questo diciamo può anche succedere che ci sia il pallino, no? Il pallino è il talento naturale della ricerca, ma la ricerca è fatta di sangue, sudore e lacrime, è fatta di costante, giornaliero impegno. Il ricercatore va a lavorare la mattina cercando di scoprire delle cose nuove, nella stragrande maggioranza dei casi ha dei fallimenti, deve capire dove sono i fallimenti per superare e per fare finalmente una scoperta che può essere importante.
Quindi il duro
lavoro, quello che caratterizza il ricercatore, è la testardaggine.
Testardaggine e perseveranza, e su queste parole noi ringraziamo Michele De Luca, biochimico, lo ricordiamo, all'Università di Modena e Reggio Emilia, che domani incontrerà gli studenti di Gragnano a Napoli all'interno di Unistem Tour. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza. Domani parleremo di blockchain, un tema forse ancora molto oscuro. Parleremo di questa tecnologia associata alla generazione di criptomoneta, e quindi già da oggi vi invitiamo a mandarci sui nostri profili social le domande, anche un po' le vostre riflessioni su questa tecnologia, a cui dedicheremo appunto la puntata di domani. Ora il microfono passa al concerto del mattino con Marco Mauceri e Guido Zaccagnini, da Elisabetta Toledo e da tutta la redazione di Radio 3 Scienza. Una buona giornata.